Geronimo. Filosofia ed etica con Letizia Bolzani.
Si possono dire molte parole, e in un senso e nell'altro.
Buongiorno. Come dice Omero nel capitolo 20° dell'Iliade, le parole possono avere molti sensi, e questo lo sappiamo. Quello su cui invece forse poniamo meno l'attenzione è che le parole con cui comunichiamo non sono solo quelle effettivamente dette, ma anche quelle non dette. Le parole presupposte, implicate, sottintese. Ciò che si dice esplicitamente è solo la punta di un grande iceberg fatto di messaggi impliciti, che rimangono sommersi ma sono spesso molto più rilevanti di ciò che viene effettivamente pronunciato. A volte tutto questo non dire è dovuto a motivi di economia della comunicazione, altrimenti dovremmo perdere troppo tempo ogni volta a dare informazioni scontate, ma altre volte il sottinteso ha ragioni più strategiche, a volte di cortesia, altre volte più subdole, perché non è direttamente opinabile e quindi lo accettiamo senza rendercene conto. E questo accade soprattutto nella comunicazione tesa a convincerci, sia ad esempio come consumatori, ed è il caso della comunicazione pubblicitaria, sia come elettori, ed è il caso della comunicazione politica. Insomma, dietro a ogni comunicazione ci sono tantissime cose sottintese, non dette, e sono spesso la parte principale di quella comunicazione. La filosofia del linguaggio può fornirci degli ottimi strumenti per stanare gli usi e gli abusi dei sottintesi. E usi e abusi dei sottintesi è peraltro anche il sottotitolo dell'interessante saggio di cui parleremo tra poco. Come non detto, usi e abusi dei sottintesi è un recente saggio, edito dalla Terza, di Filippo Domaneschi e Carlo Penco. Un saggio che mostra bene il ruolo strategico di ciò che viene comunicato senza essere detto esplicitamente e mostra bene anche i principali meccanismi della comunicazione ordinaria. Abbiamo il piacere di avere oggi come ospiti i due autori. Filippo Domaneschi è ricercatore di psicologia all'Università di Genova e si occupa quindi di psicologia del linguaggio. Carlo Penco è docente di filosofia del linguaggio e teorie della comunicazione all'Università di Genova. Con il professor Penco vorrei iniziare dal tema delle presupposizioni, di ciò quindi che non viene detto perché viene dato per scontato. Ne facciamo molte quando parliamo, quindi, Carlo Penco.
Se si parla molto in generale, è che non possiamo mai partire da zero. Quindi quando parliamo presupponiamo sempre un sacco di credenze, conoscenze, immagini, cose, stereotipi che continuiamo ad accettare. Se vado in un bar, non vado dal barista e dico «Buongiorno, per favore». E mi potrebbe mettere in una tazzina del caffè e aggiungere vicino al caffè un po' di zucchero, mettere un cucchiaino sulla tazzina, posarlo sul bancone in modo che io lo possa bere. Dico caffè e questo basta. Tutto il resto è presupposto dalla struttura in cui io mi trovo, dal fatto che in un bar è normale che uno faccia una domanda e riceva come risposta un'azione di dare il caffè. Questa qui è una cosa che ci permette di convivere. Se non dessimo per scontato un sacco di cose, non potremmo nemmeno parlare tra di noi, staremo sempre a ripetere quello che già sappiamo. Questa è una visione molto generale, per quello usiamo tanto l'idea di stereotipi, che è qualcosa che condividiamo pressoché con i nostri coabitanti nella nostra società. Poi c'è un aspetto più tecnico della presupposizione, l'idea che usiamo certe parole specifiche che attivano delle presupposizioni. Se ad esempio chiedo, hai smesso di fumare? Io presuppongo che la persona con cui parlo avesse già fumato. Se io dico sono tornata a Lugano e l'ho trovata molto migliorata, presuppongo che sono già stato a Lugano, perché uso la parola tornare. Ecco. Questo semplifica la conversazione. E invece di dire, ah, io sono già stato in questa città e adesso è una seconda volta che ci vengo, troppo lungo. Se dovessimo sempre esplicitare quello che diamo per scontato con queste piccole parole, la nostra conversazione diventerebbe lunga e noiosa.
Quindi questi usi sono usi per rendere anche economica e più gradevole, far passare più velocemente la conversazione. Altri usi della presupposizione sono invece, direi, forse più subdoli, per far passare in modo più persuasivo un messaggio. Quali possono essere questi usi, un po' abusi forse, come voi dite nel sottotitolo, della presupposizione? Filippo Domanese.
Le presupposizioni, le informazioni comunicate come date per scontate, molto spesso vengono utilizzate con una finalità strategica. Perché? Perché un'informazione data per scontata è un'informazione che non viene direttamente posta sul tavolo in modo esplicito, sul tavolo della discussione razionale, ma viene passata, potremmo dire, sotto banco. C'è un esempio quanto mai eclatante che rende conto dello sfruttamento con finalità strategica che può essere fatto delle presupposizioni. È il 17 dicembre 1993, siamo nel pieno del processo di Mani Pulite. Il pubblico ministero Antonio Di Pietro domanda all'onorevole Fornani, allora segretario della Democrazia Cristiana: ha mai saputo che esisteva un illecito finanziamento al partito da parte degli imprenditori? Fornani tentenna e Di Pietro insiste con la richiesta. A questo punto il giudice interviene chiedendo una risposta precisa: lo sapeva o non lo sapeva? Fornani in questo caso cade nel tranello linguistico e risponde: non sapevo di contributi che fossero venuti al nostro partito e non registrati a norma di legge dei finanziamenti pubblici. Questo equivale a cedere le armi e ammettere la presupposizione insita nella domanda di Pietro, ovvero che i contributi fossero effettivamente stati versati, un po' come nel caso del nostro interlocutore che ha smesso di fumare.
Questo è un esempio quindi di come la politica, il linguaggio politico, usi strategicamente la presupposizione. Voi ne fate anche un altro, per esempio: dobbiamo tagliare l'alta spesa sociale. Questa è una presupposizione, e se si risponde sì o si risponde no, si presuppone comunque che esiste un'alta spesa sociale. Questo è un meccanismo molto interessante. Un altro capitolo del vostro saggio è dedicato invece alle implicature. Allora, se le presupposizioni sono, diciamo, ciò che viene dato per scontato, come prima ci spiegava professor Penco, le implicature che cosa sono?
Ciò che viene suggerito, ciò che viene insinuato, si potrebbe dire. Qualcosa che non viene detto esplicitamente, ma non fa parte di ciò che viene dato per scontato, ma si fa come derivare. Noi siamo esseri razionali, quindi quando uno ci dice qualche cosa immaginiamo qualche cos'altro. Il termine implicatura è un termine tecnico venuto fuori dai filosofi, da un filosofo americano, anzi inglese, che è stato in America, un certo Paul Grice, che ha inventato il termine implicatura. In effetti, dal punto di vista strategico, dal punto di vista politico, l'implicatura è meravigliosa, perché se tu vuoi far capire qualche cosa ma non la dici esplicitamente, ti proteggi. Puoi sempre dire: ma io non intendevo questo, non l'ho detto. Ecco. E questo è avvenuto molto spesso, avviene molto spesso, diciamo, nei discorsi politici, e si possono fare diversi esempi che posso lasciare eventualmente a Filippo, che diciamo li padroneggia meglio di me. Però è un aspetto fondamentale, non solo della nostra capacità di comunicare in modo semplice senza essere troppo lunghi, e questo è quello su cui insisto io. Noi siamo pigri e dobbiamo usare il linguaggio senza esagerare. Quindi le persone che parlano troppo, magari come potrei fare io adesso, e che cercano di spiegare tutto, sono innegabilmente noiose. Si può fare capire molto meglio quello che si intende senza dirlo tutto in modo esplicito. Basta indicare la direzione.
Le implicature possono servire anche per comunicare dei messaggi che possono essere, per esempio, cortesi. Si è fatto tardi, dire agli ospiti che dovrebbero andare?
Questa è una cosa importantissima, non solo agli ospiti, anche tra persone, diciamo. Io sono con la mia ragazza a una festa dove ci sono tante altre ragazze. Magari questa mia ragazza potrebbe essere un po' imbarazzata, però normalmente magari non mi dirà andiamocene via, mi dirà qualcosa: ma non si è fatto un po' tardi? se io sono abbastanza sensibile mi rendo conto che mi sta dicendo che lei preferirebbe che noi andassimo via, ma non me lo dice così esplicitamente. E questo è un bel modo per far capire una cosa senza essere, diciamo, troppo duri, un po' maleducati. E questo è una cosa che si impara col tempo. Non è falsità, è semplicemente un modo anche di essere più cortesi.
A volte le implicature sono un atto di cortesia, come lei ci spiegava, professor Penco. Altre volte possono essere, come dire, un modo di lanciare il sasso e ritirare la mano, proferendo messaggi ambigui ma deresponsabilizzandosi rispetto ad essi. Mi viene in mente la prima pagina di una rivista italiana per i consumatori che, presentando un cioccolato equo e solidale, scriveva «Svizzero? No, etico». E se uno svizzero si fosse offeso, il giornale avrebbe potuto obiettare che non si fa il processo alle intenzioni, perché nessuno diceva appunto che svizzero non fosse etico. Filippo Domaneschi.
Assolutamente, la comunicazione implicita consente di veicolare, di introdurre nel discorso contenuti, punti di vista che potrebbero essere potenzialmente lesivi o problematici anche dal punto di vista legale, consentendo al parlante di deresponsabilizzarsi a posteriori.
Voi riportate un esempio di Hitler nel 1934, quando nel discorso alla gioventù tedesca a Norimberga disse: «Vogliamo che questa nazione ami la pace, ma che abbia anche molto coraggio». Il che implica, in un certo senso, che chi ama la pace non è coraggioso, è un vigliacco. Questo è un'implicatura.
Questa è un'implicatura convenzionale, data dal significato della parola ma. Questo ci ha molto colpito, amare la pace ma anche avere coraggio. Il che, appunto, come la parola ma suggerisce, c'è una contrapposizione tra amare la pace e avere coraggio. Qui c'è da dire una cosa, però io non ho fatto poi un'analisi, non abbiamo fatto un'analisi specifica del discorso di Hitler, però ci sono alcuni discorsi in cui si intende, si vuole comunicare qualche cosa, altri in cui quello che si comunica implicitamente non è magari intenzionale, ma ti scappa. Se io dico, non so, guarda, conosco questa persona, è povera ma onesta, ecco, io faccio capire che penso che di solito i poveri siano disonesti. Magari non è che volessi fare capire che io penso così, ma mi sono tradito, mi hanno capito.
Questo ha a che fare anche con l'attivazione dello stereotipo, in un certo senso. Una donna bella ma intelligente.
Esatto. Si rivela gli stereotipi a cui uno soggiace. Mm-hmm. Ecco. E li rivela con queste piccole frasi che tecnicamente fanno capire immediatamente qual è il suo background acquisito e dato per scontato, ma lo fa capire utilizzando il metodo, diciamo, questo piccolo gioco delle parole che fanno implicare qualche cosa. Noi abbiamo fatto anche un elenco di parole, sono ma, anche, verbi come smettere, incominciare, tornare, parole come ancora, anche.
Sul ruolo dell'ancora mi viene in mente un insegnamento che danno alla scuola alberghiera: non dire mai al cliente vuole ancora dell'acqua, vuole ancora del vino. Ecco, non usare il termine ancora perché implica che ne ha già bevuta tanta, forse. Abbiamo parlato di presupposizioni, di implicature. Un altro capitolo del vostro libro è dedicato al contesto, a quanto quello che noi diciamo acquista significato a dipendenza del contesto. Filippo Domaneschi, cosa si può dire di questo?
Il nostro linguaggio dipende dal contesto in numerosi modi differenti. Se ci pensiamo, l'appello alla decontestualizzazione impropria è all'ordine del giorno nel dibattito e nella comunicazione politica, e spesso viene sfruttato per sciogliere fraintendimenti e cancellare interpretazioni inesatte o indesiderate. Non sempre però un'interpretazione sconveniente delle proprie parole può essere ritrattata facendo appello al contesto, e a volte, quando accade, è accompagnata, diciamo, dallo stridore delle unghie sugli specchi. Non sempre è possibile ritrattare, appellarsi al contesto per ritrattare ciò che si è detto.
A proposito di parole che dipendono dal contesto, una parola piccola di sole tre lettere che dipende molto dal contesto su cui voi vi soffermate è la parola noi. Noi chi? Solo il contesto lo può chiarire, ma voi sottolineate come spesso il noi è usato dai politici con scopi persuasivi. Il politico che dice la crisi in cui ci troviamo è un fatto che la politica non è stato in grado di governare è un messaggio interessante, perché ci troviamo noi chi? Perché la politica è un soggetto altro se chi parla è un politico? Allora il politico che dice la crisi in cui ci troviamo vuol dire noi io e voi telespettatori, io e i cittadini. Noi può essere quindi persuasivo, oppure può anche essere usato in senso più aggressivo, quando diciamo per esempio noi facciamo così e voi no, noi e loro, i nostri e gli altri.
C'è un grande studioso di linguistica, Karl Buhler, che ha distinto come prima cosa il noi inclusivo e il noi esclusivo. Io posso dire noi dicendo noi abbiamo fatto questo e voi dovete seguirci, dovete seguire il partito. Oppure noi abbiamo fatto questo e dobbiamo andare avanti. Ecco, il primo è il noi esclusivo, il secondo è il noi inclusivo. Ora, questa è una prima grossa distinzione, però ci sono poi distinzioni più complesse, perché in entrambi i casi non sempre si capisce chiaramente l'estensione del noi. Noi famiglia, noi due, noi gruppo, noi italiani, noi esseri umani. Quando si dice noi non vogliamo l'immigrazione, noi chi? Oppure noi dobbiamo affrontare questo problema, noi chi? Ecco, questa domanda, ogni volta che si sente dire noi, bisognerebbe domandare noi chi? E questo aiuterebbe un po' a capire di che cosa si sta parlando.
Un'altra parte del vostro libro interessantissima ci sottolinea come con le parole noi facciamo delle cose, facciamo delle azioni. Quindi gli enunciati linguistici non sono da validare solo in termini di vero o falso, ma anche di un'azione riuscita o non riuscita. Che cosa si può fare con le parole, Filippo Domaneschi?
Dunque, usiamo il linguaggio per compiere azioni che modificano il mondo che ci circonda e le credenze delle persone con le quali abbiamo a che fare. Facciamo cose con parole, per citare il titolo di un celebre testo di Jane Austen, How to do things with words. Diamo ordini, ci scusiamo, promettiamo, ringraziamo, salutiamo, raccontiamo, insultiamo. Ogni azione che compiamo col linguaggio per raggiungere felicemente il suo scopo deve rispettare delle condizioni. Così come per aprire una porta occorre che io inserisca correttamente la chiave nella toppa e la giri nella corretta direzione dentro la serratura, per eseguire efficacemente una promessa è necessario che io ad esempio abbia l'intenzione di mantenerla. Oppure per impartire un ordine devo detenere una certa autorità, per fare un giuramento devo rispettare determinate procedure e così via. Cos'è dunque un abuso? Quando è che commettiamo un abuso col linguaggio? Un abuso è quando non si rispettano le giuste intenzioni legate a una certa azione linguistica, quando ad esempio per intenderci si promette senza l'intenzione di mantenere la promessa, e su questo gli esempi sono davvero all'ordine del giorno.
Ascoltandovi e leggendo il vostro libro ci rendiamo conto di quanto la comunicazione esplicita rappresenti solo la punta di un enorme iceberg sommerso di comunicazione implicita, sottintesa. Ma cosa possiamo ricavare noi parlanti dallo studio di tutta questa comunicazione sommersa? Carlo Penco.
Beh, prima di tutto guardare bene la punta dell'iceberg e capire bene cosa da questa punta si può derivare. E c'è un'altra cosa sull'azione che forse non sempre ci si rende conto. Ogni volta che apriamo bocca facciamo un'azione, cioè parlare è agire sempre, e una cosa di cui sarebbe importante rendersi conto è sempre capire cosa stiamo facendo quando parliamo, perché a volte crediamo di dare un suggerimento e invece ci comportiamo come se dessimo un ordine. Qualche volta vogliamo chiedere qualcosa e invece sembra che imploriamo o che pretendiamo. Ecco, dovremmo riuscire a calibrare le nostre parole con quello che vogliamo fare e che intendiamo fare. Questo è un aspetto a cui molto spesso non riusciamo noi umani, noi parlanti, non riusciamo ad adeguarci, perché non abbiamo abbastanza padronanza delle azioni che stiamo facendo quando parliamo. Questo è un punto che per me è particolarmente importante.
Filippo Domaneschi, gli esempi che voi portate sono esempi principalmente che vengono dall'ambito della politica e da quello della pubblicità, perché questi sono i due ambiti dove le acque sono più, diciamo, pericolose, ambigue.
Esattamente, noi ci siamo concentrati prevalentemente su contesti comunicativi in cui della comunicazione se ne fa un uso con uno scopo strategico. Dell'implicito si fa grande uso e abuso anche nella quotidianità, ad esempio nelle relazioni di coppia. Il fraintendimento e il disaccordo sorgono molto spesso proprio a livello non di ciò che si dice, ma di ciò che si lascia intendere o di ciò che si dà per scontato.
Usare il linguaggio, voi dite, significa ragionare, e ragionare vuol dire anche fare delle inferenze, cioè passare dalle premesse alle conclusioni. E anche qui mostrate molto bene come si possono fare o far fare appositamente degli errori di ragionamento nella comunicazione.
Aristotele sosteneva che l'essere umano è un animale razionale, ovvero un animale come tutti gli altri che possiede in più la capacità di ragionamento. Un ragionamento si dice corretto se le premesse sono vere e la conclusione segue logicamente dalle premesse. Ora, noi di norma formuliamo e abbiamo a che fare con ragionamenti corretti? Praticamente mai. Quotidianamente ci imbattiamo in fallace. Ragionamenti che non sono corretti però lo sembrano e proprio per questo spesso risultano fortemente persuasivi. Due esempi. Un esempio è la fallacia ad populum, quando si sfrutta il fatto che un'opinione sia condivisa da una maggioranza per sostenere una certa tesi. Un esempio è la classica pubblicità italiana della Scavolini, che recita: Scavolini, la più amata dagli italiani. Un altro esempio è la fallacia ad hominem, che di nuovo ricorre frequentemente nel dibattito politico e che ha luogo quando si sposta l'obiettivo polemico della tesi che si vuole sostenere alla persona che sostiene tale tesi. Per questo la fallacia ad hominem viene spesso definita anche fallacia dell'avvelenamento del pozzo, avvelenare la fonte per delegittimare tutte le affermazioni che ne derivano.
Chiaramente, dopo aver letto questo libro, noi siamo portati a esercitare maggiormente il ragionamento critico, quindi ci insegna in un certo senso a essere critici, la cassetta degli attrezzi che ci fornite. Magari vi chiederei di chiudere su questo. Carlo Penco.
Una volta un filosofo con cui ho studiato, il filosofo inglese Michael Dummett, era stato criticato perché parlava troppo di logica, di ragionamento, e lui ha detto: ma noi abbiamo bisogno di attrezzi. Ve l'immaginate di avere un idraulico che viene a casa vostra e deve aggiustare il lavandino a mano? No, avrà bisogno degli attrezzi, avrà bisogno della sua cassetta degli attrezzi. Noi, quando conversiamo, abbiamo bisogno, come l'idraulico, di una cassetta degli attrezzi per capire cosa sta succedendo intorno a noi e per non farci ingannare dalle tubature sconnesse del nostro interlocutore.
O forse, a volte, per ingannare meglio.
Con Carlo Penco e Filippo Domaneschi abbiamo parlato del saggio Come non detto, usi e abusi dei sottintesi, edito da La Terza. Degli stessi autori vi consiglio per approfondimenti sulla filosofia del linguaggio Carlo Penco, Introduzione alla filosofia del linguaggio, La Terza, e sulla pragmatica Filippo Domaneschi, Introduzione alla pragmatica, Carocci. Siamo in chiusura, vi ringrazio per l'ascolto, da Letizia Bolzani un cordiale a risentirci.